Denver e New York per suonare nei club o fare da turnista nei dischi dei folk singer del periodo. A settembre del 1961, Robert Shelton, critico musicale del New York Times, lo sente suonare e scrive su di lui una recensione entusiastica. Ritrae Dylan per quello che è realmente, uno che esula da tutti i canoni, a iniziare da quello di una voce classica, melodica, armoniosa. Ne è entusiasta anche John Hammond, talent della Columbia Records. Lo sente per la prima volta quando un ragazzo del Minnesota è chiamato a suonare l'armonica, oltre che per il nuovo disco di Harry Belafonte, anche per quello di una cantante texana allora molto nota, Caroline Hester. Hammond non è di primo pelo. È lui che ha scoperto gente come Aretha Franklin o Billie Holiday. Nella voce sgraziata di Dylan intuisce subito un mondo, un universo che non sa dove collocare ma che vede pulsare come una stella. E come? A novembre del 1961 Bob Dylan incide in soli 2 giorni il suo primo disco. Nella sua autobiografia, Chronicles, scriverà:
«Mi sentivo come su una nuvola. Non riuscivo a credere di stare guardando i dischi nelle vetrine dei negozi e che presto io, proprio io, sarei stato tra di loro».
L'album di Dylan uscirà di lì a poco, nella primavera del 1962. Il titolo è semplicemente Bob Dylan. In quel ragazzetto magro dalla voce nasale sgraziata, come lo è il suo aspetto tutto ossa, la Columbia non vede nulla di speciale. Si piega alla volontà di Hammond di malavoglia e fissa un tetto di budget per la realizzazione del disco. $400. Una vera miseria. Ma Bob non ci fa caso. I soldi non gli interessano, non ancora, perlomeno. Hammond sa di averci visto giusto ed è convinto che presso la Columbia dovrà prostrarsi al suo cospetto per aver scoperto un genio. Non è così. Il disco vende poco meno di 5.000 copie e decisamente non fa parlare di sé. A ben guardare, quell'album è ancora un magma, una sostanza indefinita, ancorché vitale e ribollente, che raccoglie successi altrui, classici folk e blues, e solo 2 canzoni, affirma Dylan. Per la Columbia, la pratica Dylan può essere archiviata. Per Bob, tuttavia, è solo l'inizio.
Blowing in the Wind. La risposta, amico mio, soffia nel vento. La risposta soffia nel vento.
New York sarà pure una mela, ma è troppo grande da mangiare per un 20enne solitario. Bob Dylan è un ragazzo curioso e New York lo fagocita. Stimoli, voci, suoni e Bob assorbe. È una spugna che asciuga tutto, pronta a ributtare fuori ogni cosa quando viene strizzata. Del resto, nell'America dei 60 c'è davvero molto da assorbire. Ci sono i sit-in, le manifestazioni contro la guerra del Vietnam, i gesti di ribellione contro la segregazione dei neri, i Freedom Ride, viaggi di fortuna nel profondo sud degli States per liberare i neri assunti come schiavi, i discorsi di Martin Luther King e molto altro. Come una spugna, Bob assorbe. Come una spugna, Bob fa colare tutto quel materiale fluido nelle sue canzoni. È come se qualcuno lo strizzasse di fronte alla sua chitarra e alla sua armonica. Quando nei parchi newyorkesi inizia a spirare la brezza dei primi timidi tepori primaverili, Bob si rinchiude in studio e strizza fuori dai polmoni il suo secondo album, The Freewheeling Bob Dylan, pubblicato anch'esso a primavera, ma nel 1963. Ormai Dylan è un'inondazione. I suoi testi sono tutti schierati, si fanno portavoce della protesta strisciante degli attivisti americani per i diritti dei neri. Assumono su di loro tutto il desiderio di cambiamento che soffia come un tornado sull'intero paese e non da ultimo ambiscono a una dimensione nuova, suprema, quasi religiosa. Non per niente, l'apertura del disco è affidata a un pezzo che diventerà il manifesto di quegli anni, in tutto il mondo. Blowing in the Wind. Non è solo questione di folk rimaneggiato con un approccio rock, come dirà lo stesso Dylan a proposito del suo modo di comporre. Non si tratta solo di arpeggi acustici.